E dal presente torniamo al passato, un passato però che è ancora assolutamente vivo, è un passato fatto di lotte, di resistenze e anche di repressione. Le fonti di quello che racconteremo oggi sono due testi fondamentalmente, e cioè Compagne di Bianca Guidetti Serra e un'altra opera, Gramsci raccontato, dell'Istituto Ernesto De Martino a cura di Cesare Bernani. Sono testi già di qualche anno fa che però non perdono la loro incisività e soprattutto la forza del racconto che riporta al presente quello che è stato un dolore e una resistenza passata. Le testimonianze sono di una donna, Anna Fenoglio, e di Maurizio Garino. Si rifanno queste, la storia che voglio raccontarvi oggi si rifà ad un tempo lontano. Sono gli anni della Torino operaia e socialista, quella della Prima Guerra Mondiale. Sono poi gli anni del Biennio Rosso, dell'avvento del fascismo e della Resistenza, e sono gli anni appunto della lotta contro la guerra. I racconti sono una spaccata uno spaccato di militanza e di resistenza, ma anche di ribellione, anche di fame, anche di perdita di posti di lavoro, perché la militanza comportava anche questo. Sono anni di grande sfruttamento, lo sfruttamento nelle fabbriche. Sono anni di guerra, c'è un bel racconto appunto di Anna Garino, dove lei ci parla delle manifestazioni del 17 contro la guerra. Le donne di una città, di una Torino affamata, che andarono per le strade e arrivarono sotto la Chiesa della Pace in Barriera di Milano, gridando appunto "Abbasso la guerra, abbiamo fame". E dal campanile il prete rispose con un "Viva la guerra", lontano da loro. Allora a questo punto i dimostranti che cosa fecero? Entrarono nella ricca cantina del prete, la svuotarono e trovarono un po' di tutto, roba requisita. Lei ci dice lardo, zucchero, vino, caffè, pasta, burro, sacchi di farina. Requisirono e lo distribuirono alle donne del quartiere. Racconta anche di quando trovarono le botti di vino, la gente arrivava con dei secchi e invece di riempire d'acqua riempiva i secchi di vino, e per un giorno, insomma, la gente non ebbe fame. Naturalmente tutto fu bloccato dall'arrivo dei soldati e dalla successiva repressione nel sangue. Lei era ancora una ragazzina e scappò, scapparono in una soffitta, lei e una sua amica. Una soffitta che dice sembrava abbandonata, invece ci abitava una vecchina, vetri rotti, assolutamente un posto inabitabile, ma così era a quei tempi, ma è così ancora oggi per tante realtà che la casa non ce l'hanno, non hanno lavoro e magari non hanno neanche pensione, quindi vedete che il passato ritorna. Sono anche il racconto ci parla anche del Biennio Rosso, dell'occupazione delle fabbriche del 20, quando le guardie rosse stavano sui tetti delle fabbriche e le operaie si erano costruite delle grosse borse di tela lunghe dove nascondevano le armi e le portavano nelle fabbriche per preparare la resistenza. Una resistenza che fu fermata dall'avvento del fascismo. Ed è appunto questo di cui volevo parlarvi oggi, il ricordo di qualcuno. E questo qualcuno, ecco, ci viene raccontato dalla testimonianza appunto di Garino, e si tratta di Pietro Ferrero. Pietro Ferrero, che fu il segretario della Camera del Lavoro di Torino, e Garino, che lo conosceva bene, ci parla di lui con un ricordo che va oltre il tempo. Ci racconta anche della Torino di quegli anni, del 19, del 20. Torino con una camera del lavoro a cui partecipavano insieme Gramsci, Santià, Parodi e Ferrero, perché la sezione FIOM in un'assemblea, dice Garino, rovente ma entusiasmante, aveva eliminato la direzione riformista e la sezione era passata ai massimalisti, così si chiamavano allora i socialisti rivoluzionari e i libertari. In quel momento Ferrero e io entrammo con gli elementi massimalisti nel consiglio direttivo della FIOM. È stato un colpo di timone. Da quel momento la FIOM ha collaborato in pieno allo sviluppo dei consigli di fabbrica, mentre fino a quel momento era un freno. E allora il movimento operaio ha preso di nuovo una spinta sul terreno rivoluzionario. Naturalmente i resistenti erano nell'occhio del ciclone, e questo successe con l'incendio delle case del popolo e del popolo e soprattutto della Camera del Lavoro. E adesso leggo direttamente di quel che ci racconta Garino. Ecco, dice: Ferrero è stato nominato segretario, Ferrero era un libertario, e io la sua elezione ce l'ho ancora qui sul gozzo, perché poi è stato ucciso dai fascisti. La morte di Ferrero è stata terribile, terribile. Io ce l'ho qui, perché se io non avessi proposto Ferrero, forse, chi lo sa, quell'uomo lì sarebbe ancora vivo. Ferrero era nel suo ufficio alla FIOM. I fascisti invadono, bastonano, incendiano, ma lui per un miracolo riesce a fuggire dalla Camera del Lavoro in fiamme. Poi a casa gli viene in mente che aveva dimenticato dei documenti. Lui doveva partire nel pomeriggio con Roveda per un convegno a Milano. Allora ritorna alla Camera del Lavoro per tentare di recuperare quei documenti. Quando è lì viene riconosciuto dagli squadristi, preso, buttato in un angolo nella portineria, tenuto lì, sputacchiato, bastonato fino a mezzanotte. A mezzanotte viene prelevato, legato con le gambe a un camion e trascinato dalla Camera del Lavoro fino al movimento di Vittorio Emanuele. Poi viene finito con due o tre colpi di rivoltella. Il segretario della FIOM, e per la storia forse è bene che si dica anche che al mattino verso le 5 vengono ad avvisarmi: vieni che hanno ucciso Ferrero. Corro, vado all'ospedale di San Giovanni, c'erano due o tre salme e fra loro io non riconoscevo Ferrero. L'ho poi riconosciuto dagli abiti e dal profilo, che era tutto deformato. E poi racconta anche la mattina dopo facciamo il funerale. Eravamo 5 uomini e 11 donne, la moglie, io e altri 9, e lui era il segretario di 60.000 metallurgici. Non dobbiamo fare colpa a nessuno, perché sono momenti, però quando hanno portato la lapidina e io ho fatto un'epigrafe, i fascisti l'hanno sequestrata, hanno scalpellato via e lasciato soltanto nato e morto, chiuso. Tra parentesi, la madre è morta poi di crepacuore in un ospizio dopo 7 anni e l'ho curata con sua figlia in quegli anni lì come se fosse stata mia madre. Ferrero era un tipo gracile, un tipo tranquillo, buono, di cuore. Faceva il piastrellaio e poi, mancando il lavoro del suo genere, era entrato in un'officina meccanica. Fondata la scuola moderna, è diventato lui segretario della FIOM. È entrato alla Grandi Motori Fiat come meccanico ed è rimasto lì a lavorare fino alla vigilia che è passato segretario della FIOM. Quando andava nei congressi, sempre in terza classe. Quando si veniva alle sedute, quasi tutte le sere si partiva dalla barriera di Milano e si veniva fin qui. Venendo si prendeva il tram e si pagava di tasca nostra. Allora costava 2 soldi. E poi si faceva la strada a piedi all'1 o alle 2 dopo mezzanotte. E questo per anni e anni. È morto povero, ha lasciato la madre proprio con niente. E i fascisti, quando l'hanno sputacchiato nella portineria, prima di ucciderlo gli dicevano: sfruttatore degli operai, porco. Insomma, i nomi più infamanti. E lui si difendeva, diceva: siete voi gli sfruttatori, io non ho mai sfruttato nessuno. Era un uomo dolce, non era un violento, solo che per la sua intransigenza si era fatto prendere molto in uggia dagli industriali. E quella è stata la sua sorte, perché avevano un elenco nella famosa strage di Torino con i nomi di tutti quelli che dovevano essere eliminati. E questa è la storia di Ferrero. E riprenderei ancora il ricordo di una donna, appunto, che vi ho detto, Anna Fenoglio, è quella che ci ha raccontato la sua vita e poi anche la sua esperienza di staffetta partigiana in Valle di Susa. Anche lei ricorda Ferrero. Era il mese di dicembre del 22, si era fatta una riunione alla Camera del Lavoro e c'era Ferrero che era segretario della FIOM Metallurgici e c'era anche Gramsci, perché Gramsci andava sempre a parlare con Ferrero, gli piaceva parlare con gli operai. E allora avevamo già avuto le case del popolo bruciate e si sapeva che una notte o l'altra bruciavano la Camera del Lavoro. Ho sentito io che avevamo una riunione del coordinamento delle commissioni interne dei tessili che hanno detto a Ferrero: Ferrero, tu passi sempre le notti qui dentro, che non è più il momento, perché una notte o l'altra ti ammazzano, guarda, non stare più qui dentro. E lui dice: no, adesso sto solo più un poco e poi vado via. Ferrero, il corpo di Pietro Ferrero è stato rinvenuto tutto pieno di contusioni e con il cranio sfracellato ai piedi del monumento in corso Vittorio Emanuele. Alla mattina abbiamo saputo tutto questo. Allora abbiamo perfino fatto una fermata, solo di 5 minuti, perché non si poteva ormai fare di più e ci andava di mezzo altri compagni. Ad ogni modo, non lasciavano avvicinare nessuno per andarlo a vedere. Il corpo l'hanno messo in corso Vittorio Emanuele, a poche centinaia di metri dalla Camera del Lavoro. Lo avevano preso, legato a un camion, fatto girare in mezzo alla notte e poi lo hanno portato lì. Il suo cadavere non venne riconosciuto nemmeno dai suoi congiunti, soltanto una tessera che aveva permise di identificarlo. Quasi tutte le vittime della strage del dicembre sono state sequestrate nelle loro case. A tarda ora, quando già si trovavano a letto, davanti agli occhi dei suoi genitori, delle mogli e dei figli. Ricordo dei compagni Matteo Chiolerio, Andrea Chiomo, Leone Mazzola, che vennero massacrati nelle loro stesse case. Ad ogni modo, io dopo mi sono messa a fare le calze e mio marito andava a tirare il carretto per guadagnare qualcosa. Per 8 anni non ho trovato lavoro. E questa è la conclusione di una storia che ancora fa male, no? Perché i nostri morti, e li dobbiamo rivendicare sempre, non solo non vanno dimenticati, ma ci parlano ancora e ci indicano una strada, che è una strada di lotta, di resistenza, di determinazione e di inflessibile coraggio.